Buonasera, spero di riuscire a coinvolgervi nonostante l'orario sia quello post-prandiale, quindi tutti magari siete un po' assonnati, ma spero di riuscire a catturare la vostra attenzione. L'argomento che oggi tratterò è quello che potete appunto leggere all'inizio della mia presentazione, quindi ci occuperemo sostanzialmente dei rapporti, perché non va? Scusate. Ah, ok. Ecco. Dei rapporti, dicevo, 2.0, quindi sostanzialmente di quel nuovo fenomeno che noi possiamo apprezzare e osservarci. Devo spostare. Grazie, scusate. Che possiamo apprezzare appunto sul web, connotato appunto e rappresentato sia dai social networks che dai blogs e da tutti questi fenomeni affini sostanzialmente. Il primo interrogativo che ci dobbiamo porre e che è sotto gli occhi di tutti è quali e quanti tipi di informazioni, quindi dati, vengono riversati sul web attraverso questi strumenti, questo tipo di rapporti. In particolar modo noi possiamo sicuramente trovare delle informazioni personali, poiché ciascuno di noi non resiste alla tentazione, o quasi nessuno, dal dare proprio informazioni riguardo alla propria persona, ciò che fa, dati anagrafici, informazioni proprio sulla propria vita talora. Di qui si aggiungono chiaramente anche le immagini, quindi le fotografie che possono rappresentare me, possono rappresentare momenti di mia vita privata, o anche semplicemente di foto che io posso gradire, scegliere, o di luoghi che posso avere visitato. Così pure per i video, così pure i miei gusti musicali, quindi posso anche trovarmi a condividere musica, quindi anche video intesi come film, filmati, podcast, ma anche ebook, ovviamente, nelle più recenti esperienze. Tutte queste informazioni costituiscono sicuramente il patrimonio formativo personale di un singolo. Sostanzialmente da queste si evincono tutta una serie di dati anche piuttosto delicati che qualificheremo appunto come sensibili. Difatti si possono cogliere sicuramente informazioni che hanno a che vedere anche con i miei gusti culturali, i miei gusti sessuali, sicuramente posso trovare informazioni riguardanti anche il mio orientamento politico o religioso, o certamente quant'altro riguarda ciò che di più profondo o che è inerente alla mia personalità. Ecco, su questo in qualche modo troviamo che attraverso tutta questa serie di informazioni che abbiamo indicato attraverso un elenco di vari tipi di dati e di informazioni, stiamo tratteggiando in qualche modo una personalità di un individuo, dandole proprio delle informazioni precise. Ecco, partendo da Facebook, che sicuramente è il fenomeno più conosciuto ultimamente, dobbiamo qualificarlo come ormai una sorta di ricettacolo di pagine, di diario, di informazioni sulla persona, dove ciascuno scrive a vario titolo di se stesso, dando molti dati alla mercé, chiaramente, del web. E questo costituisce nel tempo la formazione di una banca dati personale e fai da te, come appunto scritto. Una banca dati che si aggiorna costantemente nel tempo, poiché io di volta in volta aggiungo informazioni riguardanti la mia persona, la mia vita. In pochissimi resistono alla tentazione, soprattutto su Facebook, scrivere che cosa sto facendo, che cosa sto pensando. Ecco, questo chiaramente dà un rapporto di condivisione molto profonda con la mia sfera emotiva, ciò che faccio, ciò che penso e ciò che provo, evidentemente. Quindi, come possiamo definirli? Abbiamo sicuramente questi fenomeni della rete, possiamo qualificarli come espressioni comportamentali della rete. Occorre ragionare sul fatto che derivano da quelle generazioni che sono indigene della rete, da differenziarsi con coloro che sono immigrati sulla rete. Qual è la differenza? Gli indigeni della rete sono coloro che nascono con internet, quindi le più giovani delle generazioni. Contrariamente però a questo dato rilevante, quindi l'indigene della rete dovrebbe avere anche una maggiore disinvoltura sicuramente nell'uso del web, dello strumento informatico. Purtroppo dobbiamo constatare che non ne ha la stessa consapevolezza. Intendo dire che la leggerezza con cui vengono usati questi strumenti, soprattutto con cui vengono intrattenuti questi rapporti sul web, è veramente preoccupante e sotto gli occhi di tutti. Al punto che ci si trova ad essere anche in qualche modo catturati da questo tipo di attività. Conosco persone che tutto il giorno lo passano, ma sicuramente anche voi, lo passano a scrivere ogni minima attività che compiono durante la loro giornata e riferirla e condividerla su Facebook. Proprio in questo eccesso di condivisione noi appunto troviamo questi social network. Le parole d'ordine sono proprio quelle che trovate scritte, cioè il condividere e mantenere i contatti. Questo condividere ha una portata e un significato forse esteso in maniera deformata, nel senso che la condivisione riguarda, come dicevo prima, la condivisione non solo di azioni o di pensieri, ma anche proprio di stati d'animo. E questo chiaramente può avere sicuramente dei lati positivi ma anche negativi, lo vedremo tra poco. Infatti, qui vediamo un po' di analizzare quali sono un po' le conseguenze sul piano, certamente sul piano legale. Abbiamo una vera e propria negazione del diritto all'oblio. Il cosiddetto right to be alone, cioè il diritto a rimanere da soli, il diritto all'oblio, così come è conosciuto nel nostro ordinamento, in qualche modo è venuto vanificandosi, proprio perché sostanzialmente immettendo i nostri dati sulla rete non abbiamo più questa possibilità. Vedremo anche tra poco per come vengono trattati questi dati, il perché di questa negazione del diritto all'oblio. La diffamazione online è un'altra conseguenza che si può ricavare dall'uso e l'intrattenimento di questi rapporti 2.0. Certamente esperienza comune, ma anche quella semplicemente del navigare e leggere su Facebook i profili o le bacheche altrui, come spesso questo si tramuti in una serie di attacchi magari personali, a volte talora qualcuno, sono atteggiamenti frequenti che spesso vengono fatti con eccesso di ingenuità, ma che possono condurre a tutta una serie di conseguenze. Lo vedremo perché in Italia è da poco, ma è già cominciata anche nel nostro paese, una reazione sul piano giudiziale delle azioni illegali, intendo dire, sotto questo profilo. Il furto d'identità è un'altra conseguenza possibile. Sappiamo benissimo come sia possibile poter sfruttare un'identità altrui anche tramite l'hackeraggio dei profili, ma anche soltanto proprio agire sotto mentite spoglie, quindi presentarsi per chi non si è o usare proprio l'identità di un altro. La violazione del diritto d'autore è un altro problema sicuramente frequente. Sappiamo che immettere anche produzioni proprie, espressioni proprie del proprio, creazioni del proprio intelletto sulla rete, una canzone, una poesia, un qualsiasi frutto della creazione del singolo, è certamente non protetto dalle leggi vigenti sul diritto d'autore. Né questi siti di social network provvedono a tutelare questi diritti. Si passa poi certamente alla possibilità di avere molestie dal punto di vista dello stalking. Lo stalking, che sappiamo è un reato recente, trova sicuramente la possibilità di trovare molte informazioni interessanti per lo stalker. Io posso controllare una persona, sapere cosa fa, se poi la vittima che io ho prescelto si diletta a scrivere cosa fa, come si muove, dove va, chi frequenta, per me certamente sono tutte informazioni molto importanti, molto interessanti. Non sottovalutiamo la concorrenza sleale online. È certamente un fenomeno meno percepito in Italia, ma all'estero invece più frequente, la possibilità di sfruttare il canale di rapporti orizzontali più brevi, meno distanti, per poter magari arrivare a conoscere strategie anche commerciali di altre compagnie, attraverso appunto la confidenza che si può trovare tra colleghi, ma magari di compagnie concorrenti, si può arrivare poi a mettere veramente in atto un'attività di questo tipo. la pedofilia è un altro, un'altra piaga che può avere certamente espressione attraverso la conoscenza di informazioni catturate proprio da questi profili. Sappiamo bene che siti come Facebook non hanno censurato i profili dei minorenni che ancora ad oggi non hanno ricevuto l'idonea tutela. E quindi questo chiaramente li espone a questo pericolo, a questi rischi. Il phishing anche del password, quindi delle credenziali che consentono di accedere al mio profilo personale, molto spesso purtroppo è in qualche modo responsabile l'utente stesso che attraverso lo stratagemma riferisce lui stesso, come accade nel phishing bancario, le credenziali che consentono l'accesso al profilo, ma talora queste possono anche essere hackerate. Lo sciacallaggio telematico è un fenomeno a cui abbiamo assistito attraverso il recente episodio del terremoto in Abruzzo. Abbiamo visto una serie di profili che sono cresciuti all'interno di Facebook, tutti inneggianti alla possibilità di raccogliere denaro o aiuti appunto a favore dei terremotati, delle popolazioni terremotate. Infine, passo all'hackeraggio dei profili di cui ho parlato, ma la truffa è un altro tipo di reato che attraverso le associazioni a delinquere si può certamente concretizzare online e su siti di questo tipo, nonché anche il propagarsi di virus come per esempio il Facebook Closing Down, cioè alcuni hanno ricevuto messaggi dove si diceva sei stato richiamato per condotte non conformi al regolamento di Facebook, per conoscere il perché clicca qui, e uno si collegava a un link che consentiva quindi poi di accedere a tutte le informazioni del proprio profilo. C'è un altro reato che è applicabile, ma in una situazione un po' più particolare. È capitato anche a personaggi illustri della politica italiana di essere d'amblè censurati, quindi cancellati dal... il proprio profilo è stato cancellato improvvisamente da Facebook. Questa cancellazione, per chi usa uno strumento come social network per intrattenere rapporti, comunicazioni, rapporti personali, ma anche professionali ad ampio raggio, costituisce certamente l'impedimento o l'interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. Questo è configurabile come un reato, proprio punito appunto dall'articolo 617-4 del codice penale. Quindi abbiamo visto sia reati che vengono perpetrati attraverso lo strumento del social network o prendendo le informazioni dal social network e poi usandole appunto per scopi illeciti. Le motivazioni del perché questi rischi sono così frequenti, si concretizzano nel nostro paese, intanto perché la legislazione che seguono questi social network spesso non è la nostra, anzi praticamente non lo è, e questo chiaramente si scontra con le regole del nostro ordinamento. La consapevolezza dell'utente chiaramente è un altro elemento che gioca a sfavore, proprio perché in maniera assolutamente leggera, dicevamo prima, ci si lancia in questa diffusione di massificazione dei propri dati, e soprattutto perché i regolamenti dei siti social network scarsamente garantiscono sicurezza informatica ma anche sicurezza di tipo legale, intesa come proprio come prevenzione. Anche i minori, come abbiamo accennato, sono soggetti vulnerabili che in qualche modo non vengono contemplati se non in maniera assolutamente diciamo superficiale per quel che riguarda i profili di tutela. Se ma sicuramente molti di voi l'avranno fatto, vi preoccuperete di andare a leggere il regolamento ad esempio di Facebook. Adesso non quello nuovo, anche se dicono che è migliore, ma in realtà è quasi esattamente come quello precedente. Il leitmotiv di questi regolamenti è, in buona sostanza, sono affari tuoi. Cioè, tu devi usare il buon senso, il maggior buonsenso possibile, devi essere dotato di una diligenza che forse non potremo neanche definire media, e qualsiasi inconveniente potrà succederti attraverso il social network, un uso sconsiderato del social network, sicuramente sono solo affari tuoi. Questo sostanzialmente è il contenuto che si può evincere da ogni tipo di indicazione a riguardo dell'uso del mezzo. Allora, una cosa che non tutti gli utenti conoscono, soprattutto quelli che appunto usano in maniera un po' sconsiderata questi social network, è che i dati che vengono immessi non si possono cancellare. Quindi risultano essere indelebili. Stessi dati che filtrano poi attraverso i motori di ricerca, anche se c'è stato un contemporaneamento a questa cosa, e stamattina parlavamo di Google, appunto una volta, fino a poco tempo fa, inserendo nome e cognome appariva immediatamente come prima pagina indicizzata quella di Facebook, se qualcuno di voi avesse avuto un profilo. Viene fatto il data retention, quindi vengono conservati questi dati anche dopo la cancellazione senza essere distrutti. Non vi è una vigilanza sul trattamento di questi dati, o comunque non adeguata, quantomeno alle regole italiane. Chiaramente il punto d'osservazione è quello del nostro ordinamento. Manca del tutto un'informativa che è il perno per quel che riguarda la tutela del trattamento dei dati personali, e quantomeno una liceità che consente di giudicare lecito il trattamento dei dati personali, e è consentito il behavioral advertising senza uso di opt-in o opt-out, e molto spesso ricorrendo appunto anche all'uso di cookies. All'estero le reazioni cominciano ad essere, sebbene un po' timide, c'è chi comincia a monitorare i social network, c'è chi ha cominciato a richiedere una serie di misure che limiti in qualche modo il trattamento di determinati dati, come in Germania, che appunto si è introdotto il sistema di opt-in e una disciplina per il data retention. Cominciano le prime denunce, come cominciano le prime denunce anche in Italia, anche all'estero, come per esempio in Canada, mentre si è assistito a un fenomeno un po' curioso nell'altra metà dell'emisfero, cioè in Australia e Nuova Zelanda, dove forse qualcuno di voi avrà potuto leggere che sono state effettuate delle notifiche di atti giudiziari proprio su un domicilio su Facebook, cioè su Facebook, sul mio profilo Facebook è stato notificato un atto giudiziario e considerato come notifica efficace, quindi valida. Questo anche per un cavillo di procedura civile, delle regole di procedura civile vigenti in quei paesi, dove sostanzialmente come domicilio viene qualificato un domicilio che non è specificato come terrestre, ma quindi può essere considerato anche valida la notifica di un domicilio virtuale. Ecco, a seguito del pullulare di questi social network, la Conferenza Internazionale di Strasburgo nel 2008 ha adottato una prima risoluzione, dove sostanzialmente, riferendosi ai servizi di social network, che cosa ha annunciato? Ha richiamato alla cautela l'utente, cioè sostanzialmente ha bacchettato i servizi di social network dicendoci: amici, mi raccomando, dobbiamo sensibilizzare l'utente ad un uso più consapevole di questo strumento. Cosa che peraltro sicuramente è stata fatta, quantomeno questo è stato fatto. È stato vietato la pratica del data retention dopo la cancellazione, si ritiene vietata la possibilità di indicizzare i nomi sui motori di ricerca e si è ricorsi sicuramente alla tecnica dell'opt-out. Queste sono le quattro regole che questa conferenza delle autorità istituzionali della privacy europee hanno statuito. Ancora più recentemente, nell'aprile di quest'anno, la Commissione dell'Unione Europea ha precisato come sarebbero state pubblicate a breve, sarebbero state varate a breve regole nuove, più severe, proprio per quel che riguarda la disciplina di servizi di social network, per quel che riguarda la pratica del behavioral advertising e per la tutela dei dati di minori online. Le reazioni a questo tipo di approccio delle istituzioni. YouTube ha adottato una policy, in realtà l'aveva già, questa policy in realtà di fatto non tutela, almeno secondo le leggi italiane, il diritto d'autore, ma esige all'utente che carica, quindi fa l'upload di un file, una licenza mondiale ma non esclusiva, che fa sicuramente riflettere, quantomeno per il concetto che questa regola esprime. Sempre recentemente, alla fine di aprile di quest'anno, anche Facebook finalmente fa un po' il restyling di quello che è il proprio regolamento, cioè lo Statement of Rights or Responsibilities, che viene pubblicato, ma sostanzialmente con un, chiamiamo, restauro abbastanza ridotto, non ci sono cambiamenti di grande portata, quantomeno di significativa portata sotto il profilo legale, almeno sotto l'aspetto delle tutele. Cosa succede nel nostro paese? Nel nostro paese avrete sentito forse recentemente che cominciano le prime denunce. È stata diffusa la notizia che la fidanzata di Napoli, che è stata lasciata dal fidanzato perché il fidanzato si è arrabbiato in quanto ha visto le fotografie sulla rete di un fidanzato antico di qualche millennio prima, il fatto di essere stata lasciata ha consentito a costei di richiedere i danni a Facebook e all'utente che ha pubblicato queste fotografie. Sono le prime reazioni. Certamente il danno all'immagine può essere un capo di danno che è possibile richiedere come forma di risarcimento sul piano civilistico. Certamente ancora ci si muove un po' a tentoni, almeno per quel che si vede per questa materia, per questo tipo di fenomeni che appaiono sulla rete, però certamente ci sono delle violazioni sulla privacy, c'è un danno all'immagine, c'è probabilmente anche un danno morale. Adesso, personalmente non credo per la pubblicazione di una foto antica di un antico fidanzato. Ecco. Dobbiamo considerare anche l'uso di Facebook in azienda, che è sempre più frequente, proprio perché molte policy aziendali non lo proibiscono e nelle navigazioni è consentito. E molto spesso questo ovviamente consente non solo di un uso del social network durante l'orario di lavoro, ma anche di esprimere commenti e battute o su colleghi o addirittura sul proprio capo. Sempre dell'altro giorno è una notizia di una persona che aveva scritto che il proprio capo era un bastardo, e questo chiaramente ha consentito al capo in persona a presentare querela, appunto. In Italia recentissimamente è stata emanata la legge 14 del 2009, la quale ha inasprito sicuramente tutte le regole in materia di privacy. C'è stato un giro di vite, ci sono stati sostanzialmente degli inasprimenti. Adesso io in questo momento, in realtà, le regole che sono state entrate in vigore sono molte di più e sono assai severe. Ne ho fotografate tre, che riguardano appunto l'omessa e inidonea informativa all'interessato, il trattamento illecito dei dati e la violazione delle misure minime di sicurezza e le violazioni relative alla cessazione del trattamento e alla successiva conservazione dei dati. Queste tre sono state inasprite, queste tre violazioni, proprio in considerazione del fatto anche che c'è questo atteggiamento dell'utente sempre di più verso la massificazione dei dati sulla rete. Come ultimamente è stato detto anche in altre occasioni congressuali, la privacy non può rimanere solo un pezzo di carta, ma deve certamente essere un'attività fattiva. Ci devono essere sicuramente delle tutele, ma ci devono essere anche le punizioni per le illecite condotte, altrimenti non stiamo parlando di nulla. Un'altra riflessione che vi voglio lasciare prima di congedarmi è questa. Quello che traspare dall'uso di questi social network è il fatto che vi sia da un lato la tendenza a caricare di autoresponsabilità l'utente, ma certamente non si vada a tutelarlo in maniera preventiva. Dall'altra parte si è parlato anche questa mattina di libertà, non si può certamente vietare al singolo di esprimere il proprio pensiero, di poter pure appunto con i limiti che il nostro ordinamento prevede, ma la libertà di pensiero e di espressione è certamente un principio costituzionalmente garantito. Quindi la riflessione che occuperà dal mio punto di vista in futuro i legislatori dovrà essere quella di un contemperamento fra un principio di autoresponsabilità che venga comunque ridotta a fronte di un riconoscimento certamente anche di autodeterminazione del patrimonio informativo personale, la cui divulgazione però non può essere solo delegata a una responsabilità dell'utente, ma anche quello delle istituzioni, quindi del legislatore. Io vi ringrazio e vi saluto.
Ringrazio Laura sia per l'intervento che per essere stata più che precisa nel rispetto dei suoi tempi. Abbiamo un 5 minuti di margine, possiamo giocarcene qualcuno per delle domande, se ce ne sono ovviamente.